Intanto buonasera a tutti, benvenuti a tutti. Cominciamo con una preghiera.
Già lo spiego. Dovreste avere questo foglietto che ha due facce, una la facciamo all'inizio e una alla fine. All'inizio è quella che comincia dicendo con San Paolo, Efesini 1:3-14, pregando, sintetizziamo la risposta a tre domande. Cioè, voi fate le domande a me, io le ho fatte a San Paolo. E San Paolo ha risposto molto bene, la sua risposta è questo bellissimo brano con cui inizia la sua lettera ai cristiani della città di Efeso, e in cui racconta come lui in quel momento, in quella cultura, fa la professione di fede. E la facciamo anche noi con lui, ma la facciamo con calma, quindi una lettura non di corsa, ma tranquilla. Ci dividiamo in due cori, il primo coro qui alla mia destra e voi alla sinistra rispondete col secondo coro, va bene? Facciamo un bel segno di croce iniziale. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Primo coro. Benedetto sia Dio, Padre di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ci ha uniti a Cristo nel cielo. Ci ha dato tutte le benedizioni dello Spirito.
Prima della creazione del mondo, il Dio si ascese per mezzo di Cristo, per rendersi santi e senza difetti di fronte a Lui.
Con un tono più di amore e di gioia, perché questo è un inno di gioia, insieme al primo coro.
Nel suo amore Dio aveva deciso di farci diventare suoi figli per mezzo di Cristo Gesù. Così ha voluto nella sua bontà. A Dio dunque sia lode per il dono meraviglioso che egli ci ha fatto per mezzo di Gesù, suo amatissimo.
Cristo è morto per noi. E noi siamo liberati. I nostri peccati sono perdonati.
Questa è la chiesa della grazia di Dio.
Ci ha dato la piena sapienza e la piena intelligenza. Ci ha fatto conoscere il segreto progetto della sua volontà.
Quello che sin dal principio aveva deciso di realizzare per mezzo di Cristo.
Così Dio conduce la storia al suo compimento. Riunisce tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra, sotto un unico capo, Cristo.
E anche noi, perché a Cristo siamo uniti, abbiamo avuto la nostra parte. Nel suo progetto Dio ha scelto anche noi fin dal principio, e Dio realizza tutto ciò che ha stabilito.
Così ha voluto che fossimo una lode della sua grandezza, noi che prima degli altri abbiamo sperato in Cristo.
E anche voi siete uniti a Cristo, perché avete ascoltato l'annunzio della verità, il messaggio del Vangelo che vi portò alla salvezza, e avete creduto in Cristo.
Allora Dio vi ha segnati con il suo sigillo lo Spirito Santo che aveva promesso.
Lo Spirito Santo è la parola della nostra fedele verità, di quella piena liberazione che Dio darà a tutti quelli che ha fatto suoi, perché possano dare la sua grandezza.
Rimaniamo in piedi. E adesso di questa preghiera recuperiamo qualche parola, cioè noi abbiamo letto delle cose molto belle, forse una frase ci ha colpiti. Allora chi vuole, a voce alta, rilegge quella parola, a volte basta proprio una parola, altre volte due o tre parole tra di loro che danno un senso, ed è una comunione di spiriti fra di noi. che fa di questo momento veramente una bella preghiera in comunione con lo Spirito Santo.
Dio ci ha scelto.
Così ha voluto che fossimo una lode della sua grandezza.
Aveva deciso di farci diventare suoi figli. Cristo è morto per noi e non siamo liberati.
Lo Spirito Santo è capace della nostra futura eredità. E Dio realizza tutto ciò che ha stabilito.
I nostri peccati sono perdonati.
Ci ha dato la piena sapienza e la piena intelligenza.
Ci ha dato una portata.
Lo Spirito Santo è capace della nostra futura eredità.
Segnati con il suo Spirito, lo Spirito Santo ci aveva promesso.
Così ha voluto che fossimo una lode della sua grandezza. Così ha voluto nella sua bontà.
Che uniti a Cristo nel pieno.
Dio realizza tutto ciò che ha stabilito.
Concludiamo insieme dicendo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Grazie.
Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Diamo vita a questo incontro che si chiama 4 minuti con Dio. A breve scopriremo perché in realtà abbiamo lanciato una sfida a Don Ferdinando di rispondere, cercando di rispondere a tutte le nostre domande in un tempo di 4 minuti.
E tra l'altro non vinco niente, anche se indovino.
Esatto, è lui che sì. E lui ha accettato con grande entusiasmo e questo da lo ringraziamo. Presento prima di tutto Roberto Albanelli, che è diacono a San Pietro Capofiume. La parrocchia diciamo che ha ideato questo tipo di incontro e anche io li ringrazio perché veramente ci hanno dato la possibilità anche di averlo qua, ecco, insomma. Passo la parola a lui che presenterà Don Ferdinando. Sì, intanto se volete già cominciare a scrivere le domande, poi l'anno poi passa la parola.
Vediamo se questo qui funziona. Bene, buonasera a tutti, grazie per averci ospitato. E brevemente, perché non voglio, cioè il punto focale della serata devono essere le nostre domande e le risposte di Don Ferdinando. Comunque, che cos'è questo format? Ci sono ormai 3 anni che lo portiamo avanti, e da prima San Pietro Capofiume, poi con gli amici di Pieve di Budrio che vedo qui in mezzo, e poi ecco qui da voi. È una risposta questa nostra che vorrebbe essere rivolta prima di tutto ai cosiddetti gentili, cioè quelli lontani dalla fede. E solo che è una sfida che non sempre siamo riusciti a cogliere, nel senso che alla fine i nostri incontri abbiamo ritrovato persone che sono già nella fede, ecco. Però ecco, anche per chi è nella fede ogni tanto ci sono degli angoli bui della nostra coscienza, che del nostro cuore, che dove abbiamo delle domande, ecco, questa è la sera per porle. E presento Don Ferdinando, ma Don Ferdinando, ho visto che è stato riconosciuto da tanti amici anche qui. Don Ferdinando è sacerdote salesiano, è stato parroco, mi correggi se sbaglio, parroco al Don Bosco, e adesso è insieme con fratelli salesiani nella parrocchia del Sacro Cuore. È stato, anche se lui è estremamente modesto e umile, non ne vuole parlare, però è stato tra i fondatori del VIS, del Volontariato Internazionale Salesiano nel mondo. E quindi ha avuto delle diverse esperienze, dall'Africa al Sud America, insomma, e qui adesso è anche direttore dell'Opera Salesiana. Anche dopo, se qualcuno vuole prendere questi bollettini che di cui lui è il redattore ed editore, ecco, c'è un po' la, è un po' spiegato, ecco, il, diciamo, la, quello che lui ogni tanto su questi bollettini affronta dei temi specifici, e quindi adesso ne ha portati alcuni, ha anche fatto dei volumetti delle sue omelie, perché viene ogni domenica, le sue omelie vengono registrate e poi dopo trascritte. Questo l'abbiamo fatto per 3 anni e poi l'abbiamo raccolte in 3 omelie nei 3 anni. Però adesso non vorrei andare troppo oltre.
Sono passati 3 minuti.
Ecco, esatto. Quindi il format funziona così, l'abbiamo ideato in questo modo qua. Voi fate le domande, le potete fare come desiderate, o alzando la mano e rispondendole a voce, oppure scrivendole anche nei foglietti. Abbiamo già qui dei foglietti di alcuni ragazzi a cui diamo la precedenza. Ecco.
Sì, dobbiamo dare anche un cellulare.
Se volete vi lascio anche il numero del cellulare, vuoi dare il tuo, sì. Perché se volete mandare dei messaggi possiamo.
Ve lo scriviamo.
Ecco, anche domande a voce, alzando la mano. Cominciamo però da quelle dei ragazzi, perché mi dicono che magari forse dopo ci devono lasciare. Ecco, abbiamo la Cessidra, in maniera un po' simpatica, che ha una durata di 3 minuti, quindi io la girerò dopo aver fatto la domanda, e al termine dei 3 minuti suonerò un campanellino, in modo tale che Don Ferdinando sa che è il momento.
Grazie,
di andare a concludere l'intervento. Quindi, perché non vogliamo che si trasformino in omelie? Le omelie sono lasciate per la domenica e per i giorni feriali durante la messa. Basta, mi taccio. Grazie. Comincio.
No, io vi chiedo pietà e misericordia, perché questo è l'esame di maturità, no? Cioè, dove ti fanno tutte le domande del mondo e tu devi rispondere. Quindi io cercherò di dire quello che, diciamo, pure che lo Spirito Santo mi ispirerà, e un po' l'esperienza della vita. È chiaro che una risposta più seria esigerebbe degli approfondimenti, però almeno lanciare delle provocazioni. Non, vi chiedo, non fatemi domande di tipo politico, soprattutto oggi, dopo l'esito delle elezioni, ma entriamo davvero così nella fede, nel nostro credere, nelle difficoltà che abbiamo a vivere la vita cristiana, su quello volentieri.
Bene, la prima domanda che ho preso è questa: se qualcuno ha talmente tanti dubbi da non credere più nella preghiera, come può fare per ritornare sulla retta via? Cosa lo può spingere a ricredersi?
Allora, cioè, è presente la persona, così la guardo negli occhi. Chi l'ha scritto? Ecco. Allora, io non devo credere nella preghiera, io devo innamorarmi di Gesù Cristo. Il segreto della religiosità non è fare qualche cosa, ma essere innamorati. Gesù ha fatto di tutto per darci la consapevolezza che ci ama senza limiti. Anche quello che abbiamo letto nella preghiera lo diceva. Devo prenderne coscienza. Ecco, a volte ci manca questa coscienza. Siamo magari, abbiamo degli schemi, abbiamo studiato il catechismo, magari così, ma come una cosa fredda. Io devo innamorarmi. Allora a quel punto entro in dialogo con la persona che amo. In fondo, se tu vuoi bene un ragazzo, prima devi conoscerlo, dopo comincia a parlargli, e quando gli parli non hai bisogno di scriverti le parole, gliele dici al cuore. Ecco, la preghiera è questo dialogo profondo che io faccio con il Signore, dicendogli, intanto gli dico parlami, perché so che tu mi dai delle cose molto belle, e allora scopri la parola del Signore che tutte le domeniche ti viene regalata, poi la puoi tenere a casa sul comodino per non andare a letto a leggerla. Lui ti dice qualcosa e tu gli rispondi con amore. Questa è la preghiera. Poi c'è il momento magari del problema, della paura, l'esame, la mamma che sta male, un amico che è morto. Allora a quel punto la preghiera diventa anche un grido a volte angoscioso, doloroso, con cui parli con il Signore. Pensa nei salmi, sono 150 preghiere scritte in un'altra cultura, ma c'è dentro di tutto, c'è dentro veramente il lamento, la protesta, perché c'è il male nel mondo? I salmi lo chiedono, ma Signore dove sei? Perché non ti fai vivo? Allora, vedi, pregare vuol dire dialogare con il Signore, che però io devo conoscere e amare. Si potrebbero dire tante altre cose su come pregare, ma lo lasciamo a un altro momento. Facciamo un'altra domanda.
Come un adolescente si dovrebbe comportare quotidianamente per non sbagliare?
Chi è che ha fatto la domanda? Brava. Allora, intanto pensa che bello, tu adesso sei adolescente ma fra 2-3 anni sei già adulta, quindi entri nel mondo bello delle decisioni responsabili. E io penso che alla tua età contano 3 cose. La prima, la testimonianza che tu hai già avuto, spero di poter dire papà, mamma, qualche sorella, qualche fratello. La seconda, vivi una vita di gruppo. Alla tua età, guai alla persona sola. Tu vivi un'età in cui non hai ancora tutti gli elementi necessari per decidere la vita, e li devi vedere nelle persone che ti circondano, quindi con i coetanei e le coetanee. Goditi veramente la gioia di una fede semplice della vostra età, e vedi la bellezza anche della messa domenicale, quando ci raduniamo tutti insieme e ho la testimonianza dell'adulto che mi fa vedere cosa devo fare, come mi devo comportare. Poi, terza cosa, hai la gioia di poter accostare individualmente, personalmente, un sacerdote, Don Massimo, o chi vuoi tu, perché la libertà è il più bel dono che Dio ci ha dato, per confrontare i problemi che vai affrontando, per sentire una parola di una persona esperta che ci è già passato in mezzo e quindi ti può aiutare. Auguri.
Perché Gesù ha voluto morire in croce?
No, questo è difficile. È facile, ma è difficile. Torno al tema, chi è che l'ha fatta questa? Cioè, è presente? Ah, ma non riesco a vederti, ma ti guardo con lo spirito. Dobbiamo tornare al tema dell'innamoramento. Io stasera questo chiodo lo picchierò più volte, perché è molto importante. Tutto il Vecchio Testamento ci parla di un Dio che vuole il bene del suo popolo e lo sta educando, lo sta portando da comportamenti, dai, diciamo, anche un po' bestiali. Se leggete certe pagine della Bibbia, veramente paurose. E adagio adagio, pensate a Abramo, che arriva al punto di prendere suo figlio, secondo le usanze del tempo, di essere disponibile a sacrificarlo come si sacrifica un vitellino, un agnellino, e Dio lo ferma assolutamente, e educa questo popolo e lo vuol portare, ecco, guardate, questo è un concetto importante, lo vuol portare a vivere una vita umana. Quando Dio ha creato l'uomo e la donna, ha detto: io vi faccio la mia immagine e somiglianza, cioè ci vuole come lui. Ma per arrivare a quella meta c'è un cammino da percorrere. E allora ecco che su questo cammino c'è tutto l'Antico Testamento come preparazione. Ma poi c'è questo gesto fantastico di un Dio che dice: io devo farglielo capire in modo, non con la testa, ma dall'esperienza, diventa uomo come noi, condivide la vita. E siccome nella vita abbiamo, direi, questa grande difficoltà di vivere con amore, ecco, Gesù vive tutta la sua vita amando. Vi sfido a trovare un brano del Vangelo dove Gesù non ami. Ieri mattina aveva fatto la frusta e ha cominciato a cacciar via dal tempio tutti quelli che vendevano e compravano, eccetera, no? È un gesto di grande amore, perché gli ha fatto capire che non potevano lodare Dio facendo mercato. Vedete, è lo scappellotto della mamma, quando tu ne hai detto a qualcuna proprio stupida, ti arriva lo scappellotto della mamma che ti dice, ma insomma non dire una cosa del genere, è amore, è grande amore. E poi viene il momento supremo dove viene tradito, abbandonato, poi con tutta la passione, no, che non sto a raccontarvi, e io vi invito a rileggere, quando fra 30 giorni celebriamo la Settimana Santa, rileggeremo la Passione, un grande racconto d'amore. Gli altri gliene fanno di tutti i colori e Gesù continua ad amare. Ama Pietro che l'ha tradito, lo guarda, glielo fa capire. Ama chi lo sta crocifiggendo, padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Ama il ladrone, se lo porta in paradiso. Vedete che bello? Allora la Passione di Gesù, la sua morte, è l'esempio più bello, più profondo di un amore che non si ferma neppure davanti al dono della vita. Come fa una mamma quando deve partorire un bambino? Può correre il rischio di morire per quella creatura, ma lo corre con gioia perché sa che da lì scaturisce la vita. L'esempio l'ha fatto Gesù nel Vangelo di Giovanni, trovate proprio questo esempio. Allora, perché Gesù muore in croce? Perché ha voluto condividere fino alla morte, che è la cosa più brutta, la battaglia contro il male, e difatti dalla morte lui esce vincitore col trionfo della risurrezione. Io non ho sentito suonare il campanello.
Sono andato pianino allora.
No, devi suonare un po' più forte.
Ecco, questa domanda è invece: come si può cancellare il peccato se non hai ancora fatto la confessione?
Chi l'ha scritta questa? Bravo, quanti anni hai? Che bello, chissà quando ne avrai un po' di più che cose belle dirai. Allora, intanto bisognerebbe capire cos'è il peccato, perché per cancellare una cosa devo capire che cos'è. Semplifico. Torno all'esempio dell'innamoramento. Gesù è innamorato di me e io me ne infischio di lui. Faccio il contrario di quello che mi propone. Allora, a quel punto è chiaro che io sto commettendo un peccato, capite? Poi dovremmo specificare che cos'è il peccato, eccetera, ma almeno come concetto di fondo. Non rispondo all'amore con l'amore, ma esattamente al contrario, con i miei interessi, con i miei progetti, magari contrari esattamente a quelli che mi ha suggerito. Allora, per perdonarlo c'è solo una strada: per tornare fra le sue braccia e entrare davvero in un rapporto d'amore con lui. Che cos'è che cancella? Un rito? Uno viene da un prete e dice delle cose, io gli faccio un segno di croce e tutto è cancellato? No, se nel suo cuore non c'è il ritorno proprio di amore al Signore, io posso fare tutti i segni di croce che voglio, ma non cambia niente. Che perdona il peccato e la presenza del Signore che è qui alla tua porta, bussa al tuo cuore, e però aspetta che tu glielo apra. Se tu non apri il cuore, mi spiace, ma anche lui resta fuori, è impotente, perché aspetta che io gli apra. Allora, per perdonare il peccato è essenziale questo ritorno d'amore verso di lui. Hai suonato il campanello?
Per quale motivo chi convive o è divorziato non può ricevere il sacramento della comunione?
Qui adesso parliamo di quelli che hanno un po' più di 8 anni, va bene. Allora, quando noi celebriamo un matrimonio, non davanti al sindaco, che ha tutto il mio rispetto, vanno rispettati anche quei matrimoni, ma quando noi lo celebriamo nel nome di Cristo, in quel momento si sta realizzando, anche se gli occhi vedono una bella ragazza vestita splendidamente, un bell'uomo vestito elegante, no, che si vogliono bene, diamolo per assodato, che si vogliono tanto bene. Noi vediamo questo e che si dicono il loro amore, e il sacerdote che è testimone di questo amore, con la preghiera, con l'Eucaristia, direi che in qualche maniera ti fa capire nel profondo cosa sta avvenendo. Ma quello che avviene davvero è che una creatura che è una cellula vivente di Gesù, perché è battezzata, perché dal battesimo fa parte del corpo di Cristo, è viva, è, fa parte veramente di qua, cioè Dio è vive in lui, se è il maschio, vive in lei, se è la sposa. E in quel momento quei due dicono: noi ricostituiamo con il nostro amore quella bellissima unità iniziale che Dio ha sognato quando ha creato Adamo ed Eva, dicendo che li ha fatti a sua immagine e somiglianza. Ma San Paolo mi aggiunge: non solo, ma sai che poi in quel gesto tu realizzi l'abbraccio fra Cristo, che è lo sposo, e la Chiesa, che è la sua sposa. Nel concreto, quel matrimonio è un matrimonio fra uomo e donna, ma Gesù Cristo è la sposa, che è la Chiesa. Quindi è qualcosa che supera le nostre percezioni immediate e costituisce un fatto eterno. Perché quando Gesù dice una parola come quella che dice per mezzo della sposa, che dice: io accolgo te, e lo sposo gli risponde: anch'io accolgo te, e Cristo dice amen, da quel momento quelle due persone sono una cosa sola in eterno, qualunque cosa succeda nella loro vita. Cristo non torna indietro, per lui sono così. E io a un certo punto umanamente, sì, adesso ti rubo almeno un minuto, umanamente non riesco più a vivere con questa persona. E allora anche la Chiesa ti dice: guarda, pensate alla violenza, pensate al femminicidio, capitemi, non sto dicendo delle cose strane. Capita davvero di io stesso di dire: senti, è meglio che lui viva di là e tu viva di qua. Sì, però io voglio riprendermi un'altra vita. E qui non è nella domanda, ma lo accenno almeno come problema. E allora, che cosa rimane del mio amore che mi ha unito in Cristo e per l'eternità? Capite? Io adesso non riesco a farlo in un minuto, ma dovrebbe essere che una persona che si è unito nel matrimonio cristiano deve capire che, uscendo da questo legame profondo che ha in Cristo, non può costituire un altro valido legame che possa di nuovo, come dire, riproporre quel mistero grande di cui vi ho parlato prima, dove Cristo è lo sposo e la Chiesa è la sua sposa. Allora, in qualche maniera entra in una contraddizione profonda tra la sua posizione di essere ormai cellula viva unita con il suo sposo nel corpo di Cristo e delle altre scelte di tipo umano, che però non sono accettabili da questo punto di vista religioso. E se la parola comunione, fare la comunione, sarebbe meglio dire partecipare all'Eucaristia entrando in profonda comunione con Cristo, o io sono davvero in comunione perché ho rispettato le scelte che ho fatto, e se no questa comunione non è concepibile. È un po' come avere tradito una persona e poi pretendere che così, solo perché voglia fare un rito, questa mi debba accettare senza che io riconosca i miei errori. Mi rendo conto che a questa domanda non ho risposto, perché è molto più complessa di come la fretta diventa una cattiva consigliera in questo caso.
E così abbiamo risposto anche a un'altra domanda, che era: perché le persone divorziate non possono prendere la comunione? Quindi comunque è un problema sentito, ecco, visto che sono due simili.
Allora, siccome sono due domande, faccio un'aggiunta, mi pare giusto, ma insomma. La comunione non è come un diritto sindacale: io ho diritto di avere il mio stipendio, io ho diritto di avere l'ora di riposo, io ho diritto. La comunione è il vertice di quell'innamoramento di cui parlavamo. o io sono davvero in profonda comunione d'amore con Cristo, e se no anche se non c'entro il divorzio o il matrimonio, voglio dire anch'io privato personale che vado a messa, non posso fare la comunione solo perché devo prendere l'ostia consacrata, deve essere veramente un atto d'amore profondo. Allora questo atto d'amore profondo richiede che la mia vita sia coerente. Non posso avere una vita, pensate anche a tutti gli altri peccati, non solo a questo qui, il fatto di avere una vita capricciosa, individualista, egoista, disinteressata del bene degli altri. E come faccio ad andare a dire a Gesù che gli voglio bene quando la mia vita contraddice completamente? Ecco, questo è l'anello forse importante da aggiungere a quanto ho detto prima.
La prossima domanda è: che senso ha la vita?
Chi ha fatto la domanda che senso ha la vita? Non c'è,
perché sono anonime queste.
Ah, sono anonime. No, voglio vedere
in teoria.
No, voglio vedere quanti anni aveva, no? Perché sai, chiedere che senso ha la vita. Qui c'è una risposta, quella preghiera che abbiamo fatto all'inizio è una delle risposte, per me la più bella. La vita è l'occasione di scoprire un Dio innamorato che vuole la pienezza della mia realizzazione e mi attende per viverla con me in comunione d'amore per tutta l'eternità. E in questo bellissimo progetto, adesso individuale, no? Io amato da Cristo, mi ha messo vicino un sacco di cose, di fratelli molto belli e buoni, con cui condividere il cammino, tutti amati da questo Dio innamorato, tutti, secondo lui, figli suoi, quindi amati in maniera talmente grande da mandare il figlio unigenito a immolarsi per garantire questa comunione con noi, e poter vivere nell'amore. Ecco, due ideali mi pare importanti nel cuore di Gesù nei nostri confronti. Il primo: ci vuole dei capolavori, ci vuole belli come lui. Alcuni santi dicono che ogni volta che crea uno di noi il Signore pensa davvero a suo figlio Gesù, il capolavoro per eccellenza, e vuole che tutti noi diventiamo belli come suo figlio Gesù. San Paolo lo dice con questa frase: gli vuole figli nel figlio. È un gioco, ma un gioco bello, molto interessante. Cioè, il figlio prediletto, Gesù. Beh, in questo figlio prediletto lui proietta ciascuno di noi e dice: sai cosa voglio per te? Che tu diventi come lui. Ci vuole perfetti, pieni d'amore, come lo era Cristo, capaci di vivere una vita in pienezza d'amore. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che direi ha realizzato proprio Gesù, soprattutto con il dono di se stesso, in comunione d'amore con tutte le altre persone. Quindi un rapporto personale splendido, capolavoro, nello stesso tempo però un progetto di comunità. E qui ci mettete la famiglia, ci mettete il matrimonio, ci mettete la bellezza di donare davvero totalmente la propria vita a un'altra creatura e vivere insieme così per tutta l'eternità. Da lì poi scaturiscono i figli, cosa ancora più bella. Generare un figlio vuol dire aver generato una persona che è finalmente in grado di capire che Dio è amore. Generare l'eternità per sempre, vivo per sempre. Capite che è una cosa da far venire le vertigini. Ecco, questo è il senso della vita, secondo me. Ne abbiamo ancora due dei ragazzi, poi passiamo alle domande. C'è una mano alzata.
Sì, sì, finiamo quelli dei ragazzi, che sono due. E la prima è: perché si muore? E la seconda è: cosa significa essere un vero cristiano? Così ti diamo 8 minuti.
No, allora facciamo perché
si muore.
Per poter andare in paradiso, insomma. Cioè, prima ve la dico come va detta. La Sacra Scrittura dice che la morte è il nemico peggiore che noi abbiamo. Quindi Dio non è d'accordo con la morte. E quando parla di Cristo che risorge, che trionfa, alla fine dice, ecco, ci sarà il momento in cui davvero tutti i nemici saranno vinti e anche la morte sarà vinta e solo la vita trionferà. E ancora la domanda di prima, il senso della vita. La vita non è una piccola esperienza di alcune cose che facciamo adesso, è una preparazione, è un cammino che ha una meta magnifica, che è quella di vivere per sempre uniti col Signore. Quindi la morte è veramente il nemico numero uno che noi abbiamo, un nemico che poi si nasconde in mille cose, perché io conosco gente che cammina con me ma è morta dentro, non ha più senso del vivere, fa delle scelte veramente di autodistruzione, pensate alle droghe, pensate oggi alle guerre, noi produciamo più armi che le medicine, più che liberi, più che educazione, spendiamo soldi per costruire bombe, cose pazzesche, questa è la morte, veramente. Ecco, Cristo lotta contro la morte e il suo antidoto è uno solo, l'amore. Se tu ami unito a Lui, tu vinci la morte e sei vivo per sempre. Ecco, mi pare che questa potrebbe essere la risposta. Invece l'altra domanda ultima per i ragazzi più giovani, cosa significa essere un vero cristiano? Tutto. Allora, facciamolo come cammino dalla Bibbia. Prima di essere cristiani bisogna essere uomini. Gesù arriva a portare la sua parola, ma ti chiede di avere, direi, la coscienza che per essere un buon cristiano non può essere staccato dal tuo essere una creatura umana che realizza davvero l'umanità. Ve lo dico in un altro modo, perché ho capito che era un po' contorta la risposta. Il sogno di Dio nei nostri confronti, teniamolo aperto, è che noi possiamo vivere l'amore con Lui per sempre. Allora c'è un cammino da percorrere, e per percorrere questo cammino bisogna, direi, risolvere parecchi problemi che ci circondano. Leggete il Vecchio Testamento e trovate che a un certo punto Dio prende un popolo e, direi che quasi a esempio per tutti gli altri, lo ammaestra e comincia a dargli, il Vangelo di ieri mattina, anzi correggo, la prima lettura di ieri mattina messa, oggi lunedì, sì. Gli dà 10 regole, 10 piste, 10 parole, dice, guarda, se vuoi diventare un uomo, una creatura umana valida, beh, insomma, cominciamo da quelle pratiche: non rubare, non uccidere, sii fedele alla parola che hai dato, rispetta il matrimonio, che fanno i tuoi amici attorno a te, non rubargli la moglie o il marito. I comandamenti pratici, poi gli dice anche, ma chi ti ha creato? Sai che c'è un Dio, e quindi rispettalo, onoralo, cerca di conoscerlo, e vengono fuori i 10 comandamenti, no? Ed è un cammino che l'umanità ha fatto. Quando gli ebrei venivano guardati dagli altri popoli ed erano capaci di osservare, o meglio, erano capaci di proporre di vivere secondo queste 10 regole, gli altri popoli dicevano, ma che popolo intelligente, e certo gli ha dato Dio che veramente li ha illuminati perché diventassero modello per tutti gli altri popoli. Il cammino prosegue e arriva Cristo, e nel Vangelo è interessante, Cristo ribadisce i comandamenti. Vi ricordate quella volta che quel giovane gli ha detto, cosa devo fare per essere perfetto? Cosa significa essere un vero cristiano? Dice la domanda. E Gesù gli ha risposto, osservi i 10 comandamenti. E quel ragazzo gli ha detto, ma io li ho osservati fin dalla mia giovinezza, che bello. E dice che Gesù lo guardò con amore, proprio, direi, affascinato da questo giovane che aveva capito che la vita va vissuta in un certo stile. Se vuoi essere perfetto, capite il passaggio? Quindi, prima devi essere uomo, devi rispettare, diciamolo col linguaggio di oggi, i diritti umani di ogni persona. Devi accettare davvero di essere persona che costruisce la comunità rispettando le regole, i diritti. Devi curare il tuo corpo, devi evitare di rovinartelo con determinate forme sbagliate. Ma se vuoi essere veramente perfetto, entra nell'amore. E Gesù ha sintetizzato tutti i 10 comandamenti dicendo che il vertice della legge è: amatevi come io vi ho amati. Ecco, questo è l'obiettivo che noi dovremmo avere se vogliamo chiederci cosa vuol dire essere un vero cristiano. Devo essere capace di amare, e guardate che amare vuol dire poi nel concreto vedere le situazioni in cui ci troviamo a vivere e applicarlo di volta in volta in modo diverso per uno giovane, per un adulto, per uno che ha la responsabilità di una fabbrica con 100 operai rispetto a chi invece va ancora a scuola e deve essere responsabile del suo futuro. Quindi amare è un verbo molto complesso che va reso estremamente concreto, però essere cristiano è veramente un uomo che ha capito finalmente di essere amato da Dio, entra nella logica dell'amore e fa di questo amore gratuito il dono di sé tutta la sua vita. Il matrimonio è il vertice di questo dono di sé. Io mi dono al mio coniuge fino al punto di essere pronto a morire per lui, sperando che l'altro mi dica la stessa cosa, perché se no non è un matrimonio. Ho sforato.
C'era una domanda, adesso abbiamo finito. Questa è la domanda.
Se questa è la cosa dei bambini, chissà quale degli adulti, insomma, va bene.
Stefano, scrivi tu le domande, quelle voci. Se le scrivi.
Ci sono tutte queste.
Volevo chiedere questa strana, diciamo, contrapposizione tra quello che dice Genesi, che se non siamo creati a immagine e somiglianza, e quello che dice Esodo, che dice, abbiamo sentito ieri, non ti farai immagine. Molto bene se uno pensa che l'immagine che possiamo farci è nata soltanto dopo che Dio si è fatto uomo. E abbiamo potuto conoscerlo perché è diventato uomo. Adesso chiedo, c'è contraddizione nei due testi? Non c'è qualcosa che sfugge? Perché non c'è che i sacerdoti si soffermano e cercano di mettere insieme la parola? Grazie.
Allora, intanto la parola immagine, come tutte le parole, a seconda del contesto cambia significato. I migliori commentatori della Genesi dicono che quando dice a immagine e somiglianza vuole alludere principalmente alla libertà che lui ti ha dato, perché non parla né del naso né degli occhi, né, sta dicendo ti faccio persona, concetto filosofico, persona individuale, libera, quindi responsabile. Questa è l'immagine e somiglianza. Quindi voglio dire, Dio è un essere, tu sei un essere, fatte le debite proporzioni. Bene, io ti faccio a mia immagine e somiglianza, cioè ti do autonomia, libertà e responsabilità. Ecco. Mentre invece, quando tu adesso parli dell'immagine, delle rappresentazioni, è cercare di trovare una mediazione che io posso cogliere con i miei sensi, gli occhi, nel caso dell'immagine materiale, ma io vorrei mettere che anche il suono che arriva al mio orecchio è immagine di qualcos'altro che tu hai pensato, insomma andiamo alla filosofia un po' difficile. Allora, a seconda dei due casi, vengo a quello che penso sia la tua domanda, che è questa: perché ci facciamo le immagini? Che diritto abbiamo di rappresentare, facciamo un esempio, Gesù che prega nell'orto degli ulivi?
Perché si è fatto l'uomo.
Bravo, è già data la risposta, cioè nella storia c'è stata un'autentica guerra a un certo punto, perché siccome appunto gli ebrei non potevano farsi delle immagini di Dio, ed era una saggissima norma, perché in quell'epoca c'era la statua di Venere, quella di Marte, quella di Giove, quella di Saturno, e poi c'erano i culti moabiti con immagini assurde. Quindi, benissimo, non rappresentiamo Dio perché Dio è spirito, ok. Ma quando questo Dio, bontà sua, è veramente il gesto più importante che ci fa cristiani, non religiosi, ma cristiani, quando lui diventa il Cristo, cioè diventa uomo, nasce da Maria Vergine, ha un corpo fisico, a me piace dirlo così proprio per compagnia, così in semplicità, quando fa la pipì in braccio alla Madonna, quando succhia dal suo seno il latte, che bello, è uomo come noi davvero, è tangibile. La prima lettera di Giovanni, il verbo della vita, che noi l'abbiamo toccato con le nostre mani, l'abbiamo visto con i nostri occhi, l'abbiamo sentito con le nostre orecchie e siamo i suoi testimoni. Da quel momento la comunità cristiana si è sentita autorizzata a dire che anche di Dio noi possiamo dare una rappresentazione. In qualche maniera sappiamo tutti che è solo una mediazione che deve chiederti un passaggio che va verso una realtà trascendente. Però se Giotto mi rappresenta l'arcangelo Gabriele inginocchiato davanti a Maria e dalla bocca gli fa uscire la parola Ave Maria e la parola entra nell'orecchio di Maria, bellissimo, non so se ricordate il particolare, no? Ecco, mi sta semplicemente facendo rivivere mediante un linguaggio umano più adatto a me. Tra l'altro a quell'epoca non c'erano libri, non sapevano leggere e scrivere, ma i fumetti li vedevano lì, proprio direi ben dipinti sulle pareti. Allora a quel punto capisco che l'immagine è la mediazione necessaria per entrare in amore con questa persona verso la quale io lancio il mio cuore. E scommetto che tu hai una bella automobile, hai la fotografia di tua moglie e dei tuoi bambini lì attaccata per ricordarti che tu gli vuoi bene, non sono lì, però quindi quell'immagine è il passaggio d'amore per il tuo cuore.
Perché Gesù è entrato in grande confidenza con l'uomo.
Non confidenza, è diventato uomo, che men di più è.
Ma in confidenza con l'uomo.
Certo.
Allora, se ci sono delle altre domande a voce, passiamo a quelle scritte, allora.
Hai fatto. Preparate i panini, perché
ci sono. Allora, tra 10 minuti.
Ma come le accorpiamo?
Facciamo un intervallo.
Esatto, non è arrivato.
Sono i 48.
Allora, dopo l'esperienza dell'arca, il primo ieri andremo. La semplice esistenza dei campi di concentramento è la prova che Dio non esiste. Come si può comunque argomentare? Queste sono altre che sono sullo stesso tema, nel senso, perché Dio permette il male e il sofferenza? Perché Dio permette tanta sofferenza? Più si soffre, più lui si è vicino. Come collocare nel disegno di Dio la sofferenza nella morte di persone giovani e nelle malattie?
Ecco, qui entriamo nelle cose più difficili, veramente. Sto pensando al male che ho fatto io. Io ho fatto soffrire delle persone. In molti casi ho mancato la parola che avevo dato. Io sono sacerdote, sono anche frate, cioè sono salesiano. Ho fatto il voto di povertà, castità e obbedienza. Quante volte l'ho tradito? Mi capite? Cioè ognuno di noi provi a pensare da dove viene? Da dove viene il nostro male? Prima di vederlo quasi fosse una cosa così esterna a noi, perché anche in noi c'è il male? Non vi capita a volte di avere quasi l'impressione di essere una doppia personalità? Vado in chiesa, prego, sono sincero, oppure sono sposato, dico con molta serietà a mia moglie, a mio marito, ti voglio bene, ho dei figli, cerco di voler loro bene nel senso più bello, e poi mi scopro di essere capace, Dio non voglia, di tradire, di non spendere i soldi per i miei figli, ma invece magari per cose, pensate oggi alle macchinette mangiasoldi che buttano tante persone in situazioni tragiche, veramente di disperazione, schiavi, chi è schiavo dei soldi, chi è schiavo del sesso, chi è schiavo del potere, chi è schiavo di tante altre cose. Allora, perché il male? E vi dicevo, non vi capita di pensare quasi di avere una doppia personalità, per cui pur volendo il bene vi capita di commettere il male? Siete con me? Lettera ai Romani, capitolo 7 della lettera ai Romani, ottavo, e Paolo che dice: io non riesco più a capire quello che faccio, con la testa ho capito dov'è il bene, ma nel mio corpo sento una legge che mi porta a fare il male. E termina dicendo: chi mi libererà da questo corpo di morte? Quindi il male è qualcosa che è dentro di noi. Le persone religiose hanno cominciato a riflettere su questo problema da sempre. Quando hanno cominciato a porre questa domanda, qualche popolo ha risposto: c'è un Dio del bene che ha creato le cose belle, c'è un Dio del male che ha creato le cose cattive. Poi la mitologia greco-romana, gli dèi litigano fra di loro e gli uomini se ne vanno di mezzo ed ecco il male. La Bibbia ci tiene a dire con molta chiarezza: Dio ha creato solo il bene, però ci ha dato un dono pericolosissimo. È stato, direi, come dire, sregolato nel suo amore, ci ha dato la libertà. Ci avesse fatto dei bei automi con dentro un bel programma che ci impediva di fare il male, noi oggi diremmo: guarda, va tutto bene, andiamo d'accordo, ci perdoniamo a vicenda, non c'è il male. Ci ha dato la libertà, e la libertà è terribile, perché tu puoi veramente escludere, addirittura combattere contro Dio, buttarlo fuori dalla tua vita. Allora, la Bibbia riflette e racconta la creazione del mondo. Tutto era molto buono, vi ricordate che alla fine di ogni giorno aggiunge tutto, dite che tutto era molto buono. E no, ma questo...
Non c'è un minuto,
Quante foglie avevi? No, ne ha letti 3 di foglie.
Più un messaggio, non si deve
no, perché, no, questa domanda lo esige, non si può bruciarla. Allora, l'uomo di allora riflette e afferma con chiarezza, leggete la Genesi, Dio ha creato il bene. Però li ha lasciati liberi e immediatamente avviene questa scelta dell'uomo che vuole farsi Dio. Non voglio dipendere da Dio. Perché guardate, il male nasce da lì. Nel momento in cui l'uomo ritiene di essere lui il demiurgo, il capo che crea il mondo, che decide tutto, da quel momento questa piccola formichetta che è l'uomo comincia a combinare un sacco di guai, e soprattutto cominciamo ad ammazzarci tra di noi, Abele, Caino. Cioè, guardate che la Bibbia è un affresco bellissimo della storia dell'umanità che si va ripetendo costantemente ancora oggi. Ma è possibile che dei figli ammazzino i genitori per avere l'eredità? Ma dico, è cronaca, non la sto inventando. In un mondo, fra l'altro, dove non è che ti manca da mangiare, almeno nel nostro mondo qui in Italia. Quindi voglio dire, ma è possibile che io ammazzi la moglie e i figli? Allora, la Bibbia mi sta dicendo che la tragica realtà della libertà umana genera il male. Non è Dio che genera il male. Qui c'è un errore anche di tipo catechistico che condensavamo in una frase: non cade foglia che Dio non voglia. Bene, allora è tutta colpa di Dio, perché tutto quello che succede è colpa sua. No, ma non è questa la visione cristiana. La visione cristiana è che io ti ho messo nel giardino del mondo con responsabilità, perché tu trasformi, utilizzi, governi, amministri questi beni per il bene di tutti. Ma ogni volta che tu ti credi, direi, padrone anziché amministratore, ogni volta che tu ritieni di non avere un Dio che ti ha messo nel cuore la sua legge e cominci a inventarti tu il modo di gestire le cose, combini un sacco di guai che si chiamano morte, malattie, tutto quello che c'è nel mondo. Allora a quel punto il male è veramente, direi, il nemico numero uno contro cui combattere, ma non posso imputarlo a Dio come causa. Non so se mi seguite, ecco, da questo punto di vista, cioè percepire che la presenza del male è addirittura la negazione del grande progetto d'amore che Dio ha su di noi. Allora io devo ristabilire l'ordine delle cose e Dio ci prova con i profeti, e voi sapete ancora oggi, io penso a Papa Francesco con molto amore, gente che gli vuole male, gente che lo contraddice. Dio non voglia che qualcuno gli venga in mente ad ammazzarcelo, mi capite? Voglio dire, nella storia del popolo ebreo li hanno ammazzati tutti i profeti, hanno ammazzato Gesù Cristo. Allora a questo punto io devo proprio cominciare a domandarmi, ecco, qual è il progetto che Dio ha per vincere il male? Innanzitutto dentro di me e poi nel mondo attorno a me. E la risposta è che lui fa alleanza personale con ciascuno di noi, e qui dovrei raccontarvi cosa sono i sette sacramenti, non come riti che non mi interessano, ma invece proprio come la presenza del Signore che si allea con l'uomo per continuare quel cammino di conversione, farlo diventare uomo, uomo maturo, uomo capace di amare, perché è solo l'amore che vince il male. E quando vede che questo cammino è sempre pasticciato, manda suo figlio a darci l'esempio supremo e a farci capire che uniti con Cristo tutta la nostra vita è una lotta contro il male. E io dico che la risposta più forte Gesù non ce la dà con le parole, ma il fatto di camminare con noi, di condividere la nostra vita, di morire come moriamo noi, la sua vicinanza al nostro fianco. Io sto pensando adesso alla mia morte, che è prossima, visto l'età che ho, quindi statisticamente insomma devo essere preparato, no? Quindi lo dico sorridendo, con gioia, ma guardando qualcun altro dei capelli bianchi, no? Insomma ci pensiamo, no? Ecco, è il Signore che cammina al nostro fianco, non mi elimina la morte, ma mi sta a fianco per farmi vivere con amore qualunque situazione io mi trovo a vivere. La solidarietà di Cristo non è quella di togliermi gli ostacoli, e come faremmo con dei bambini che non sanno ancora muoversi, ma è quella di mettersi al mio fianco, dentro di me, Dio vive nel mio cuore, per rendermi capace di accettare con amore anche il frutto del male, fino alla morte. Ecco, questa mi pare davvero la risposta che il Signore ci dà, molto esistenziale e molto concreta. Beh, l'ho sforato anche stavolta.
Quante acqua? Dici qua.
Bene, questa è molto simile, la sua domanda e risposta. Molto spesso davanti a noi si fa parlare della natura, dopo l'uomo, mi sento dire, davvero Dio vuole questo? Dov'è Dio? Perché non interviene? Inutili spesso le povere risposte con esempi, come spiegare l'intervento umano e quello di Dio.
È ancora un appendice alla domanda di prima, questa. Allora, ho perso un filo per strada prima, quando vi ho detto non cade foglia che Dio non voglia. Noi abbiamo ancora l'idea davvero di Dio come il burattinaio. Avete visto lo spettacolo dei burattini qualche volta? Voi vedete questi burattini che si muovono, ma sopra c'è uno che tira i fili, e noi abbiamo l'idea che tutto quello che avviene è di questo Dio che muove i fili. No, questa è un'idea pagana. Dio ha responsabilizzato l'uomo davvero. Siamo noi responsabili della nostra vita. Lui ci ha dato gli strumenti, tocca a noi usarli. E noi non dobbiamo attribuire a Dio ogni cosa che sta succedendo. Allora, c'è questo Dio o non c'è? È presente o è assente? Riprendendo quel concetto che vi ho dato prima, l'uomo è stato creato responsabile di stare ad amministrare i beni di questa terra, cercando di viverli, ecco, in quel progetto che noi abbiamo pregato all'inizio della nostra serata, in un progetto armonioso d'amore che però deve fare i conti con la libertà dell'uomo. Allora, a questo punto, io non vorrei dirvi, non devo neanche ricorrere a Dio quasi fosse il mio assicuratore. Vi faccio un esempio concreto. Io quando dovevo fare gli esami da giovane andavo in chiesa a pregare perché volevo essere promosso, e pensate, arrivavo a fare l'offerta a un povero che trovavo dandogli come cifra quello che poi volevo come voto, cioè ero diventato veramente pagano nel senso più vero del termine, di ricattare il Signore, di trattarlo da bottegaio, cioè quando tu vai in una bottega e gli dai i soldi, quando ti deve dare il prodotto, no? Questo gli dai scambio quasi commerciale, questo ricatto. E un autore che stimo molto dice: ma guarda che stai trattando Dio da prostituta, lo paghi perché lui ti dia un servizio, che vergogna. Ma Dio non è così, Dio ti ama infinitamente, tu sei oggetto di un amore appassionato, ma il suo amore non consiste nell'essere il tuo servitore che fa quello che tu non fai soprattutto, o per toglierti gli ostacoli che hai sulla strada. È molto più bello quello che Dio fa, ti dà la libertà perché tu costruisca la tua vita come vuoi tu, e ti dice anche qual è la strada migliore per farlo, che è l'amore, e ti chiede di vivere con questo amore. E poi, siccome sa che sei fragile e ti capita di sbagliare, ti dà addirittura gli strumenti per poter superare il tuo peccato, uscirne, ricominciare da capo a vivere nell'amore. Ecco, però in tutto questo ti lascia libero. Dalla libertà viene purtroppo le cose più belle, splendide, come può venire anche tutto il male. E Dio non si ritira indietro per aiutare solo le cose belle, Dio ti lascia libero. Se io prendo una rivoltella e sparo a Roberto, Dio vuol bene a Roberto, Dio vuol bene anche a me, ma non mi ferma la mano, non ferma la pallottola, poi può fare quello che vuole. Sto pensando a Lia Cha, che fa l'attentato a Giovanni Paolo II, ve lo ricordate? E quella pallottola, cosa inaudita, è passata attraverso il suo corpo, sfiorando vene, arterie, organi vitali, non ne ha rotto neanche uno. Boh, è una pallottola intelligente, insomma, oppure c'era qualcuno più intelligente che ha voluto in quel momento, lì mi viene in mente anche le promesse della Madonna di Fatima, insomma, delle cose molto belle. Quindi io voglio dire, non voglio togliere a Dio la possibilità di intervenire dove lui ritiene opportuno intervenire anche in modi miracolosi, però il normale della nostra vita non è un Dio che ti toglie gli ostacoli o che fa quello che tu non fai, è un Dio che ti dà gli strumenti ma poi vuole che sia tu ad agire. Allora, a quel punto, la domanda che chiedeva, partiva dai campi di concentramento, no? Partiva dal libro di Levi, l'episodio spero che lo conosciate tutti, c'è stata una fuga dal campo di concentramento, allora prendono 10, mi pare, prigionieri e li impiccano, poi obbligano tutti gli altri prigionieri a girare attorno agli impiccati, così avete imparato che non dovete fuggire. E fra questi 10 c'è un ragazzo che è talmente leggero, anche perché non mangiavano niente, che il nodo scorsoio non si è chiuso e quindi non è morto, è lì che agonizza. Quindi immaginate la macabra scena, terribile, no? Di vedere un ragazzo giovane appeso alla forca che sta soffrendo e che non riesce neanche a morire. E allora il prigioniero che dice: ma Dio dov'è in questo momento? E la risposta è: Dio è appeso anche lui alla forca. Cioè condivide questo dolore, Guardate, il nostro è un Dio, veramente compartecipe profondamente di tutte le nostre sofferenze. Non c'è una lacrima umana, e dicendo umana intendo le lacrime, direi, pensate in questo momento alla Siria, pensate, non so se l'avete vista quella scena, quel papà con in braccio il suo bambino piccolo, un bel bambino ma morto, e se lo bacia, se lo accarezza, se lo stringe. Non c'è una lacrima umana, e questa è profondamente umana, che non sia una lacrima di Gesù, una lacrima di Dio Padre, un Dio che soffre con noi, che condivide la nostra sofferenza e che vorrebbe evitarla, ma che rispetta la libertà con cui è stata generata e trasforma comunque quelle lacrime in forza morale per tutte le persone che si trovano a soffrire. Un Dio compartecipe della nostra sofferenza. E ci sarebbero altre cose.
Sì, l'ultima che si ricollega, nella vita a volte c'è la parola dolorosa, molto dolorosa.
Dici più lentamente, sono non preciso.
La vita a volte c'è la parola dolorosa, molto dolorosa, che provocano rabbia e ribellione. In che modo comunicare l'amore di Dio, la sua gioia? Come si può far conoscere?
Queste sono due domande, perché la prima parte è veramente, direi, quello che vi ho detto prima, cioè Dio rifiuta il male, però rispetta la libertà, non può contraddire se stesso, non può creare un uomo libero e poi impedirgli di fare quello vuole, mi capite? Questa è la grande responsabilità che abbiamo tutti, Non per niente io prima vi dicevo, vuoi essere cristiano? Prima devi essere uomo. Se non sei uomo-donna, capite il mio linguaggio, se non sei una persona che ha capito il senso del vivere, il tuo cristianesimo è una vernicetta attaccata lì in qualche maniera. Non per niente, quando saremo giudicati, capitolo 25 di Matteo, Gesù dice che sarà come un re che è lì seduto e mette le pecore da una parte, i capri dall'altra, vi ricordate? E poi c'è la domanda, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, e sceglie tutti esempi di rapporto interpersonale, sociale, umano, vissuti nel modo giusto. Cioè, in fondo è quella la misura della nostra fede. Cioè, la fede non è qualcosa di alienante rispetto alla vita umana. Prima devi essere uomo, e poi la fede ti aiuta a essere perfettamente uomo. Non so, poi ho fatto male a dire che prima devi essere uomo. È uno sviluppo contemporaneo, vorrei dire, però non sganciate mai quello che è la relazione umana d'amore, di rispetto, di sostegno vicendevole, da quello che è l'amore per Dio. C'è una frase al termine dell'ultimo Salmo, Salmo 150, la gloria di Dio, quindi la cosa più bella che Dio sogna, la cosa che gli dà gloria, è l'uomo vivente. Allora io devo fare in modo che tutta la mia vita generi vita. Pensate che bello, noi siamo chiamati a generare la vita. Lo dico di me prete che non ho mai generato un figlio, ma io penso davvero di ringraziarlo infinitamente, perché mi ha dato modo di generare vita nelle persone che incontro. Nei sacramenti lo capite molto bene anche voi, ma anche nei dialoghi, nel modo di vivere, nei gesti di amore fraterno che facciamo. Ecco, pensate allora, la domanda torna qui. Io devo prendere coscienza che la mia vita o è vissuta davvero secondo il grande progetto di un Dio innamorato che vuole la pienezza, il capolavoro della mia esistenza, e se no quando comincio a chiudermi nei miei egoismi, nei miei interessi, finisco con aggredire le persone che ho attorno. E qui si aprirebbero almeno problemi di questo tipo. Ma perché ci ammazziamo tra di noi? Perché accumuliamo i beni? Che paure abbiamo? Il Vangelo, c'è un episodio, Gesù dice agli apostoli: andiamo a Gerusalemme, io sono fedele al progetto di Dio, mi prenderanno e mi ammazzeranno, ma io vado lo stesso. Vi ricordate? Non l'ha detto con queste parole, ma contenuto. E dice subito dopo: la mamma di Giacomo e di Giovanni va da Gesù e gli dice: mi prometti che i miei due figli saranno i tuoi primi ministri, uno a destra e uno a sinistra? Ma perché questa donna ha voluto garantire il futuro dei figli? Di che cosa ha paura? Che gli mancava la terra sotto i piedi? Noi siamo così. Quanti vestiti avete nell'armadio a casa? Non vi pare che avete un po' di più del necessario? Adesso battuta per battuta, voi donne quante scarpe avete? Venendo qui in macchina, una persona che era con me si lamentava che oggi, per colpa della neve, che i camion non giravano, il supermercato era mezzo vuoto. Ma di cosa ti lamenti? Cosa ti manca? Allora, abbiamo delle paure che ci portano a comportamenti di un'aggressione terribile. E queste paure generano il male. E questo è vedete, è non fidarsi. Allora, tornando indietro alla domanda che chiede che la vita a volte provoca dolori, io devo veramente entrare in una dimensione dove la mia vita non l'ho inventata io, sono nelle mani di un Dio innamorato che mi ama e che mi garantisce che questa vita durasse anche solo un giorno, sarà eterna per l'amore che lui mi dona. No, ma io di quell'amore lì non mi fido. Io preferisco fidarmi dei soldi, dell'assicurazione, quindi il conto in banca, l'assicurazione, l'armadio pieno, ma tutto questo. Al mio paese dicono che la bara non ha le tasche per portare via i beni materiali. Quando vai al Camposanto tutte queste cose non le hai più, hai una sola cosa, il tuo rapporto con Dio. Ma allora vivilo già da adesso, entra già da adesso in questa dimensione. Allora vedete Francesco d'Assisi che si toglie anche il vestito che ha addosso perché suo padre è commerciante, dice: ma cosa dice che tu vai col Signore quando anche quello che hai addosso te l'ho dato io? Vabbè, tu prenditi il vestito, che io mi fido davvero del Signore. E quando sta per morire, non so se ricordate l'episodio, chiede di essere messo sulla nuda terra proprio a manifestare che l'unica fiducia è in lui. E questa è la fede cristiana, questo è il cuore dell'innamoramento. Va bene, sono disobbediente. Dopo dovrò farlo per te. C'è una mano alzata, l'ascoltiamo.
Sì. No, è andato così. Allora, se il Signore ci dà questa libertà che è un dono, è un grandissimo, ma lo stesso per lui.
Assolutamente, non l'ho messo in croce.
Oppure sarà una dramatica, perché comunque il problema è di venire, quindi. O ha una dramatica qualcosa per poter ricondurre tutto il potere nonostante la nostra libertà.
Una carta segreta finale. Ma io penso proprio di sì. Cioè, cominciamo a prendere tu la tua vita, io la mia vita, facciamo il bilancio delle cose buone e cattive che abbiamo fatto. E beh, io sono convinto che lui ha una carta finale di amore, cioè è un po' matto, è un po' pazzo, no? E è molto bello che all'anno della misericordia che il Papa ci ha fatto vivere quasi ormai un anno e mezzo fa, insomma, e scoprire che nel momento in cui io lo tradisco e scelgo di fare il male, quando ero piccolo mi dicevano in quel momento: Dio è arrabbiato con te. E non so se a voi lo dicevano da piccoli, ma anche a me, dicevano: oh, adesso il Signore ti castiga, insomma, e ti guarda male, non ti aiuta più, eccetera. E invece leggo la parola di Dio e scopro che nel momento del mio peccato lui in lui scatta il turbo, per usare il linguaggio dei giovani. Se prima con tanto amore mi amava, in quel momento decide di intensificare il suo amore, perché sa che soltanto con un amore che mi abbraccia e in qualche maniera mi circonda, forse riuscirò a capire che sono un asino, che sto sbagliando e che devo convertirmi. Ecco, cioè la misericordia intesa proprio come lo scatto di intensificazione dell'amore di Dio davanti alla persona che è nel peccato. Allora tu capisci che davanti a un Dio che davanti al mio peccato decide di amarmi più di prima, decide di mandare suo figlio a morire per me, decide di darmi di nuovo il suo perdono, di rinnovare tutta la mia vita, ecco, io devo solo entrare in un atteggiamento di pieno abbandono fiducioso. Dobbiamo distruggere l'idea che noi dobbiamo conquistarci la poltrona in paradiso. Noi non la compreremo mai, è un prezzo infinito. Noi dobbiamo vivere amando, dobbiamo veramente abbandonarci fiduciosamente alle sue braccia, che non vuol dire fare i cavoli che voglio io, ma vuol dire davvero che siccome mi fido davvero di lui, non vado più a cercare di sicurezza nelle cose materiali. Ve lo dico in un altro modo, quindi un'altra domanda, questa che faccio adesso. Uno degli errori pedagogici è stato quello che c'è, è normale nella vita. Quando sei piccolo adesso vedrai che andrai alla scuola elementare, quando sei alla scuola elementare adesso vedrai che vai alla scuola media e avanti, no? In una progressione di futuro dove il presente non vale più niente, perché vale che dopo diventerai, e soprattutto l'altro elemento parallelo, guadagnati il posto, quindi devi fare essere prima della classe, devi fare le scarpe al collega dell'ufficio in modo che lo stipendio lo prendi tu, eccetera, no? Tutto un arrivismo legato al, direi, al premio, a guadagnare, ad avere un premio in più, quindi anche con Dio adesso devo essere obbediente, devo essere casto, devo essere caritatevole, perché così mi compro la poltrona in paradiso. Non esiste niente di tutto questo. Noi non compriamo nessuna poltrona, non meritiamo assolutamente niente. Puoi moltiplicare tutte le preghiere del mondo? Perché? Perché Dio ha già deciso di amarti infinitamente e di darti tutto quello che tu hai bisogno per vivere. Capite che è un capovolgimento radicale. Io non devo essere buono perché Dio è l'esattore delle tasse, vado a messa la domenica perché me l'ha detto lui, dico le preghiere del mattino perché devo chiamare il cartellino. No, io torno all'innamoramento di cui vi dicevo prima, ma allora qualcuno me lo deve dire che Dio è innamorato di me. Vedete, qualcuno prima mi chiedeva anche cosa vuol dire essere cristiano. Vuol dire aver scoperto che un Dio si è innamorato di te al punto tale che ha garantito gratis tutta la tua vita. Se capisci questo, esplodi d'amore riconoscente ed entri in una visione di vita totalmente diversa. Ecco, dobbiamo davvero riscoprire il volto di Dio, che è un volto innamorato, è un volto che vuole il mio bene, vuole la mia gioia. Nel Vangelo di Giovanni, quante volte, diciamo, gli insegnamenti, perché voi siate nella gioia, perché la mia gioia sia in voi. Cioè, Dio non vuole dei mugioni, non vuole delle persone che soffrono, la sofferenza l'ha combattuta in tutti i modi. Allora, in questa visione di un Dio innamorato, che vuole il mio bene e che mi dà tutti gli strumenti perché posso vivere nell'amore, allora entro in un atteggiamento di abbandono fiducioso dove qualunque cosa capiti, lui non verrà meno. Allora la fase finale, la nostra morte, è nelle sue mani, ma sicura, sarà il momento più bello in cui lui ci vorrà più bene di prima. Non ci può essere un momento di maggior amore da parte sua davanti a questo che è il nemico peggiore che abbiamo e addirittura ci fa superare la morte portandoci a vivere come vive lui. Ecco, a me pare molto importante questo proprio capovolgimento della visione del volto di Dio. E via la religione del merito, via la religione della moltiplicazione delle cose che l'uomo dà a Dio, ma invece il cuore che si apre, perché Dio infinitamente generoso ti invade. Se tu apri tanto così il tuo cuore, lui lo riempie in qualunque momento, nel dolore, nella morte. È il fedele per eccellenza, lui non verrà mai meno. Questa è la nostra fede.
Facciamo una pausa.
Andiamo avanti. Mi vuol far fare la pausa, ma io andrei avanti.
Sta parlando da un'ora e mezza.
Come spiegare ai genitori che accompagnare il bambino a messa e andare via non è coerente con il cammino che stanno facendo fare al proprio figlio?
Vi racconto una barzelletta, tanto per interrompere. Allora, c'è un parroco che ha i piccioni che gli sporcano tutta la chiesa, no? Allora chiama una ditta e paga dei bei soldi, ma dopo un po' i piccioni tornano. Allora ne prende una più brava ancora, spende ancora più soldi e quelli tornano ancora. Finalmente viene una persona saggia che gli dice: sai cosa devi fare? Chiama il vescovo, fagli la cresima ai piccioni, vedrai che dopo non tornano più in chiesa. È una barzelletta cattiva, no? Molto cattiva, perché purtroppo succede che noi diamo dei sacramenti, non direi entro una convinzione d'amore, per cui dopo non c'è perché domandarci cosa mi interessa, cosa non serve, se ne vanno. Tanto peggio poi quando, questa è la domanda, quando un genitore, adesso la dico ancora sorridendo, io ho fatto il parroco 10 anni al Don Bosco qui di Bologna, e andavo a benedire e trovavo dietro le porte regolarmente il crocifisso, il cornetto, l'aglio, il ferro di cavallo, non si sa mai. E mi è capitato più volte nel preparare i battesimi che non c'era fede, non c'era convinzione nei genitori, ma dico: ma perché lo battezzate? Non si sa mai. Cioè, mi capite che a quel punto mi cresce il ragazzo e siccome non si sa mai, come tutti fanno la prima comunione, lo faccio fare anche a lui, come è la cresima, senza aver neppure lontanamente percepito una storia d'amore di un Dio innamorato. Allora a quel punto è logico, timbro il cappellino, gli faccio fare i sacramenti e poi quasi direi vado a scuola e metto le Nike, perché tutti i suoi compagni hanno le Nike, oppure lo zainetto firmato non so da chi e gli do anch'io il mio zainetto. Capito? Abbiamo ridotto, purtroppo, e questo non è una cosa, questa è una domanda seria per noi preti. Direi, lasciatemi fare un excursus che non c'entra, mi pentirò di averlo detto, ma pazienza. Vi siete accorti nelle votazioni, nei risultati delle votazioni di oggi, che la maggioranza del popolo italiano non tiene in considerazione i valori che il cristianesimo ci ha insegnato? O ci pensiamo e prendiamo sul serio la situazione, o non potremmo lamentarci quando davvero le chiese saranno totalmente vuote. Cioè, costruisce davvero obbligare dei genitori o ricattarli in qualche maniera perché vengono a darci bambini per i sacramenti, quando questi sacramenti non vengono percepiti profondamente come un'adesione d'amore al Signore? Ecco, questa è una domanda difficilissima a cui non è facile dare risposta. Perché io sono imparato a pregare e perché da piccolo, quando non capivo niente, mia mamma mi ha obbligato a pregare e mi dava lo scappellotto se non pregavo, no? Cioè c'è una pedagogia di crescita, però c'è anche un ambiente che ti fa capire davvero progressivamente, man mano che cresci, che senso ha la tua vita. Allora, cosa possiamo fare per questi genitori che accompagnano il figlio a ricevere la messa? In questo caso chiedevano la messa, ma io dico a ricevere la prima comunione, la crisi, eccetera, e loro non credono più a niente. E questo è un problema di non facile soluzione, perché è legato alla socialità. Vi siete accorti che ormai le cattedrali più belle sono i supermercati. La gente nel supermercato trova tutto, trova il campo, trova il cinema, trova il bar, trova il ristorante, trova gli amici, trova magari un concorso. Allora, ci mettiamo in competizione sulle cose materiali? Assolutamente no. Dobbiamo veramente riscoprire una fede cristiana profondamente radicata nella parola di Dio, che accetta di essere minoranza, ma che quella minoranza sia qualificata. I primi cristiani erano un segno di speranza per chi li vedeva, e il mondo era pagano. Lentamente questo segno di speranza ha preso il predominio fino a diventare il modo di vivere. Probabilmente il Signore ci sta chiedendo: ritornate a essere fragili e deboli come una minoranza, ma che quella minoranza sia sale, luce, lievito, speranza, costruzione di una umanità che valga la pena di volere. Cioè, la gente deve venire perché ha visto che noi siamo più felici degli altri. Non deve venire per timbrare un cartellino, ma deve trovare davvero che noi siamo i custodi della gioia, e senza questa gioia la vita non ha senso. Ecco, qui c'è una conversione profonda per tutti noi. Roberto si è scoraggiato, non so neanche più cosa messo.
Ci sono varie religioni. Generalmente chi nasce in un certo posto crede in una certa religione piuttosto che in un'altra. Ce n'è una più giusta? Nel senso, perché io devo essere cattolica piuttosto che buddista, piuttosto che musulmana?
Domanda molto vera e molto bella. Cioè, se io fossi nato in Tunisia, adesso starei facendo 4 minuti per Allah. No, mi capite? Cioè, io ho avuto la gioia di girare davvero tutto il mondo, perché ero incaricato delle missioni, e quindi ho incontrato un po' tutte le religioni, no? E guardate, gente che crede davvero in Dio, prega, cerca di vivere davvero la religiosità, quindi con molto rispetto. Quindi Dio è uno solo, non ce ne sono due, non c'è uno che si chiama Allah, uno che si chiama Gesù Cristo, un altro che si chiama non so che cosa. Dio è uno solo, Dio ha creato tutte le creature del mondo. Poi c'è la storia, poi ci sono gli avvenimenti, poi c'è la cultura. Adesso, per farvi capire, quando io vado nella foresta amazzonica, oggettivamente, e vedo che la loro religione è legata al serpente pitone che stritola, al giaguaro che è l'animale più veloce con la mandibola più forte che c'è al mondo, eccetera, e allora per rappresentare Dio usano il pitone e il giaguaro, ma in fondo stanno dicendo che loro hanno bisogno di Dio. Nel deserto Mosè parla di Dio con un linguaggio legato a quell'ambiente, legato a, cioè, in cui vivevano, con quelle caratteristiche. Allora, questo per dirvi che cosa? Che l'ambiente culturale in cui l'uomo si sviluppa fa in modo che la sua ricerca di Dio, dell'infinito, di colui che ha creato, perché nel cuore dell'uomo, non so, penso che voi questo lo proviate, vediamo se riesco a esprimerlo. Amate una persona, la moglie, il marito, i figli, li amate, vi basta quell'amore lì? Non vi capita di sentire che ce ne voleva un po' di più di quell'amore? Che il nostro cuore è addirittura capace di amare due persone insieme, tre persone insieme, perché il nostro cuore è un contenitore gigantesco che non viene insaffiato se non dall'amore di Dio. Ve lo dico con le parole di Agostino, Sant'Agostino, no? Che diceva: c'è fatto per te immagine e somiglianza, dicevamo prima, no? C'è fatti per te, e il nostro cuore è inquieto e non troverò pace finché non riposerò in te. Cioè, noi abbiamo un cuore che ha un desiderio infinito di essere riempito dall'amore di Dio. E questo genera in tutta l'umanità, nella storia di tutti i popoli, il desiderio davvero di avere un Dio, di poter credere in Lui, di sentirlo. E questa è la storia di tutti i popoli. Ma a un certo punto, ecco questo è il taglio forte, a un certo punto non è più l'uomo che cerca Dio, è Dio che cerca l'uomo. E prima lo cerca, parlo della Bibbia, parlo del Vecchio Testamento, parlo di tutta la storia raccontata in quel libro. Prima lo cerca, direi, facendogli aprire gli occhi sul creato, mandandogli dei profeti, ma quando si rende conto che tutto questo non aiuta a scoprire il vero volto di Dio, allora ecco il grande gesto, l'incarnazione di Cristo, il Verbo eterno che si fa uomo, prende la vita umana, perché la vita umana noi un po' di esperienza l'abbiamo. Prima, scherzando, parlavo della pipì in braccio alla Madonna e del latte succhiato da Gesù bambino, una cosa bellissima. Voglio dire, allora sceglie di diventare uomo come noi per poterci far vedere qual è il vero volto di Dio. Allora capite che la differenza fra la ricerca appassionata dell'uomo che cerca Dio e però va a tentoni, e l'uomo, creatura finita, che tenta di dire qualcosa su Dio, poi per carità Platone, Aristotele, Socrate hanno detto delle cose meravigliose, balbettio umano. Ma quando invece Dio decide di essere Lui a parlare, non parla con un libro, manda suo figlio, diventa uomo come noi, assume la nostra natura umana. Cioè l'elemento universale, quindi non è una crisma di un piccolo gruppo che si dicono cristiani, ma l'elemento determinante è che Dio ha preso la parola e si è rivelato Lui direttamente e ha usato come strumento di comunicazione la vita umana, non il libro ma l'esperienza diretta, ha voluto vivere in mezzo a noi e noi viviamo di questa esperienza fondamentale, per cui ci diciamo cristiani, ci appelliamo a Cristo. Vedete, tutto questo mi fa diventare profondamente rispettoso delle altre religioni, perché è tutta una ricerca di Dio legata alla cultura, alla tradizione, all'ambiente, ma nello stesso tempo mi fa sentire profondamente orgoglioso, lasciatemi usare questo termine, orgoglioso di essere dentro nel gruppo in cui Dio ha scelto addirittura di rivelarsi per mezzo di una persona umana, che non era solo uomo, uomo lo era del tutto, ma non era solo uomo, come testimonia la sua risurrezione. Vedete che l'anello finale arriva lì, l'anello della risurrezione. Nel momento in cui Cristo, uomo come me, che condivide tutto di me, muore in maniera estremamente crudele, mi risorge, nel momento in cui la vita ritorna a prendere il sopravvento, lì è chiaro che non è più un'azione umana, è un'azione divina. Allora tutto quello che Cristo ci ha dato, ma soprattutto il suo essere in mezzo a noi, il suo vivere in mezzo a noi, e poi quello che ci ha insegnato, ecco, diventa il volto di Dio credibile finalmente, e direi comprensibile anche da noi povere creature umane. Per cui stima e rispetto profondo per chiunque crede in Dio, che sta facendo quindi una ricerca legittima, ma gioia orgogliosa di poter annunciare che noi di Dio sappiamo anche nome e cognome, è l'amore misericordioso che si è rivelato in Cristo.
Sono due domande scritte dalla stessa persona, per realtà non sia. Sono un essere vivente oppure un essere che vive? Qual è il senso del mio stare al mondo? La seconda, lei pensa che il suicidio sia un peccato? Perché il suicidio è peccato?
Ma Vabbè, la prima domanda mi pare di aver già risposto, quindi non voglio annoiarmi ulteriormente. Cioè, chiede, spero che interpretare bene il pensiero, un essere vivente oppure un essere che vive? E io adesso interpreto questa frase. Vivente vuol dire che usa il cervello, il pensiero, tutta la sua personalità, che vive, che vegeta, ecco, biologico. Cioè, questa è una domanda, direi quasi un esame di coscienza che dobbiamo farci tutti. Molte volte siamo, ecco, te lo dico con un altro verbo, la nostra vita molte volte rotola, mi alzo al mattino, vado a lavorare, vengo a casa, poi vado a letto, poi mi alzo al mattino, a volte è una vita che rotola, una vita, diciamo, quasi posso dire che non vivo più io, ma sono vissuto. Invece qui mi dice la vita come essere vivente, cioè come persona che in qualche maniera prende coscienza del suo esistere. Ecco, questo è il grande dono della fede, essere coscienti. Torno alla preghiera che abbiamo scelto per cominciare la serata, torno all'idea di scoprire davvero che la nostra vita è un dono di Dio e che Lui ci ha chiamato a esistere, pensate, perché vuole in eterno che noi possiamo avere vita. Allora il suicidio è esattamente il contrario. Pensate anche alla frase che vi dicevo prima, abbandoniamoci fiduciosamente in Dio, tiriamovi anche il vestito e diamolo via perché tanto mi fido di Dio che mi vestirà, non capite? Da quell'atteggiamento all'atteggiamento di chi invece, non fidandosi di Dio, deve affrontare un sacco di problemi nella vita terrena davanti ai quali non ha una risposta. Pensate ai malati terminali, pensate alle persone con la SLA. Pensate a persone che si ritrovano incapaci di fare qualunque gesto, aver bisogno di tutto. Allora, tutto questo, voi sapete che questo è un problema reale, sapete che abbiamo fatto una legge che praticamente quella che determina le ultime volontà è la porta aperta sul suicidio assistito, purtroppo. Quindi non sto parlando di cose astratte, di cose molto concrete. Voi togliete la fede. A quel punto il valore della vita è ridotto quasi a niente. Non dovrebbe essere così, perché la vita in se stessa è già un valore. Però quando questa vita è tarpata dalla malattia, da situazioni di questo tipo che ho descritto, io capisco la tentazione, dobbiamo chiamarla così, la tentazione di uscire dalla vita. Fermate il treno che io voglio scendere. Allora, qui è importantissimo la nostra vicinanza a queste persone. Al di là di ogni ideologia, di ogni legge, voi lo sapete per esperienza, anche nei piccoli dolori, se al tuo fianco c'è una persona che ti ama e che ti accompagna, che ti sostiene, quel dolore lo si supera tranquillamente. Ma anche un piccolo dolore, quando ti senti abbandonato e solo, è una tragedia. Tanto più la tragedia che ti porta addirittura a pensare di toglierti la vita. Che cosa avvenga poi nel cuore di Dio, quel Dio che vi ho detto prima è Dio che piange con me, dove non c'è nessuna lacrima che non sia anche la sua, nessuna disperazione di quel suicida che non sia anche la sua disperazione, lo saprà lui cosa fare con questa creatura. Io, battuta anche per tirare su il morale dopo questi discorsi, ci sono delle cose su cui riusciamo a dire anche qualcosa noi, ma alcune altre, per piacere, lasciate che se le sbrighi lui. Vi faccio un esempio concreto, facciamo l'ipotesi così astratta che Hitler, dopo aver ammazzato 6 milioni di ebrei e tante altre porcherie, arriva in paradiso e Dio lo deve giudicare. E cosa farà Dio? Io rispondo, per piacere, lasciate che faccia quel che vuole, questi sono affari suoi e io non voglio ficcare il naso in quello che lui farà, non domandiamocelo neanche, capitemi, voglio dire, andiamo davanti a dei problemi di cui non siamo capaci, ma neanche di illuminarli, neanche di farli capire. Allora, io davanti al suicida, che già denuncia la solitudine profonda in cui si è trovato a vivere, io dico che il Signore è sopra lui, io non entro nel merito. Non oso dire, mi fido dalla misericordia del Signore. Cosa vuol dire questa frase? Non lo so. Io dico solo di te mi fido, fai tu. Tu sei il papà, questo è il tuo figlio, si è suicidato. Oh, arrangiati, l'hai voluto creare libero, ha usato la libertà per suicidarsi, adesso tocca a te, caro Dio, a trovare una soluzione per lui. Io sono confidente, io penso che il Signore abbia strade segrete che noi non conosciamo. Con questo non voglio incoraggiare i suicidi, mi raccomando, al contrario. Sono le 10:40,
Sì, ormai stringiamo. Allora, cosa dobbiamo pensare dell'idea che nel corso dei secoli abbiamo dato sempre più valore alle tradizioni, specialmente sui rapporti uomo-donna? Poi questa che
non la capisco meglio. È presente la persona che vuole magari spiegarcela? Cioè abbiamo dato spazio alle tradizioni nel rapporto uomo-donna, non so dove volevo arrivare.
Ma non dire che io non sono magari.
Sì, in effetti voglio dire un uomo, una donna, e per fare un figlio ci vogliono tutte e due. No, ancora oggi, magari in maniera surrogata, però ci vogliono ancora tutte e due. Se questa domanda voleva aprire il discorso sull'omosessualità, io aggiungerei sull'amicizia tra uomo e donna. Noi abbiamo una povertà, secondo me, nel rapporto uomo-donna, il cameratismo, la collaborazione o il matrimonio. Io dico che c'è anche una strada intermedia che è l'amicizia, dove l'amicizia è qualcosa di serio, non è una per bere un bicchiere di vino insieme o per fare una partita a carte. Amicizia vuol dire davvero una sintonia di sentimenti, però gratis. Mentre nel matrimonio io do la vita a te, ma tu la dai a me, quindi è un corrispettivo ben chiaro. Nell'amicizia c'è una gratuità. Io sono amico, appunto, non esigo nulla. Ti do affetto. Abbiamo degli esempi spettacolari, bellissimi anche nella Bibbia. Poi se invece arriviamo al discorso dell'omosessualità, ecco lì io mi fermo perché oggettivamente ci sono tanti foglietti da decidere anche quali prendere e quali non prendere.
Cioè, non è simpatica. No?
Aspetta, finisco questa data. Dicevo, il problema dell'omosessualità è un problema, direi, talmente complesso che io francamente non mi sento di darvi delle linee, non so come dire, ricordate la battuta del Papa nel viaggio, tornava da un viaggio in America e gli hanno chiesto cosa ne pensava e lui ha detto chi sono io per giudicare, nel senso di non entrare nella coscienza della persona. Che vuol dire non di accettare qualunque comportamento di capriccio di chiunque di noi, ma di non permettersi di classificare le persone collocandole esclusivamente in una casella con attaccato magari un giudizio positivo o negativo. Una vita che quindi è un cammino difficile, un cammino di ricerca, un cammino dove cerchiamo la gioia, cerchiamo l'affetto e che è un cammino che va anche educato, che va regolato, e questo direi apre dei discorsi molto complicati, perché un certo tipo di educazione che viene impartita, e forse la parola tradizione fa riferimento anche a quello, può indurre poi una persona in una direzione o in un'altra. E mi fermo, cosciente che questo discorso bisognerebbe affrontarlo in maniera più seria e più scientifica.
Buonasera, che ruolo ha la liturgia nel cercare di Dio?
Sto cercando il punto del gancio per partire. Allora, partiamo dall'ultima cena, cioè Gesù e quei suoi apostoli. C'è una relazione d'amore fra di loro, una relazione difficile, eh? Gli apostoli teste dure, la notte stessa uno tradisce, l'altro abbandona, voglio dire, non facciamone degli angeli, erano uomini concreti con tanti difetti come tutti. Però Gesù stabilisce una relazione d'amore con loro e dice: è Pasqua, e secondo le tradizioni del popolo ebreo io celebro con voi la Pasqua, che voleva dire entrare in una sala, mangiare insieme l'agnello, fare dei discorsi, leggere la parola del Vecchio Testamento. E poi Gesù si inventa letteralmente un segno nuovo, bello, per noi soprattutto che lo pratichiamo ormai costantemente, splendido. Per gli apostoli quella sera io penso che sono rimasti molto imbarazzati, molto colpiti. Prima cosa che Gesù fa, mette i paramenti. Sapete, quando noi preti diciamo la messa, facciamo un sacramento, mettiamo il camice, poi mettiamo la stola, poi mettiamo... Gesù toglie il vestito, si mette un grembiule, si inginocchia davanti ai suoi apostoli e si mette a lavare loro i piedi. Inaudito, inaudito. In quel momento Gesù ha inventato un gesto liturgico che esprimeva un Dio a servizio dell'uomo, che prende la sporcizia che la vita ti lascia attaccata quando cammini a piedi nudi e te ne libera, perché vuole davvero che la tua vita sia piena di gioia. Quindi, vedete la parola liturgia, azione sacra che esprime una realtà gigantesca. Un Dio inginocchiato ai miei piedi, tant'è che Pietro, il più esuberante, dice: no, no, Signore, non scherzare, ho capito, toccava a me, alzati in piedi, vai via, che non mi laverai mai i piedi. E Gesù che gli dice: non vuoi che ti lavi i piedi? Allora vuol dire che io e te non abbiamo niente in comune, eh? Perché, ecco, il Dio in cui tu credi è un Dio che vuole il tuo bene, che è inginocchiato davanti a te per farti vivere. È un Dio che genera la tua vita, che ti libera, che ti rende capace di vivere nell'armonia e nella gioia. Ecco, poi Gesù si rialza da questo primo gesto liturgico e inventa un altro ancora più bello. Prende del pane, adesso non sto a raccontarvelo tutto, ma almeno richiamiamolo, perché, guardate, anche nelle nostre celebrazioni eucaristiche dovremmo tornare a essere un po' più ricchi di segni. Insomma, prende un pezzo di pane, lo spezza e chiede a tutti di condividerlo. Quindi non un'ostia bianca, un bel pezzo di pane, un bel boccone di pane, condividiamolo. Adesso lasciatemi apro una parentesi nella parentesi. La parola compagni, no? Che i comunisti usano da quando c'è il comunismo, no? Compagna, benissimo, viene dal latino cum panis. Cum panis voleva dire quelli che spezzano il pane fra di loro. Era il segno che Gesù ha messo per dire come lui voleva che noi fossimo, gente capace di spezzare il pane tra di noi. Ma che bello, ci hanno rubato anche la parola. Ma se però la rubano per applicarla mi va bene, che vadano avanti pure. Cioè l'importante però, vedete, la liturgia, cioè è un gesto che deve esprimere una realtà molto bella che mi rivela il volto di Dio. Io spezzo quel pane perché voglio essere in comunione, come è stato Cristo in comunione con tutti noi, e lo è ancora. E poi il bicchiere, perché noi diciamo calice, io penso che quello che ha usato Gesù aveva questa forma di terracotta, non di plastica ovviamente, ma di questa forma, quindi la coppa, con l'eco del vino. E Gesù prende la coppa, mette le sue labbra su questa coppa e poi dice: Roberto, metti le tue labbra dove le ho messe io. Cioè, capite, l'alleanza, questo è il calice della nuova ed eterna alleanza. Se sei mio alleato, dammi un bacio. Mi capite, il bacio cos'è? Se non avere fiducia nella persona talmente grande che io metto la mia bocca sulla sua bocca e mi fido di lui. Non ho paura di un contagio, anzi lo sto cercando, intimità più profonda, questa è alleanza. E Gesù ha preso il calice, uno solo, l'ha fatto girare, che tutti mettessero le loro labbra lì, come a dire: ti fidi o non ti fidi che qui scaturisce la vita, che da qui viene a mente il senso di quel Dio che con il suo sangue ti sta nutrendo perché tu abbia una pienezza di vita. Allora capite che la liturgia, ecco, mi aiuta davvero non solo a cercarlo, ma a trovarlo Dio. Una liturgia vissuta bene, ricca di segni, è la scuola migliore che ci sia per imparare chi è Dio e che volto ha. Io ne sono convintissimo. Anche il battesimo, adesso versiamo 4 gocce d'acqua sulla testa di un bambino, ma no, i greci lo fanno ancora, una bella tinozza e il bambino lo immergono dentro, gli fanno il bagnetto come glielo fa la mamma e il papà. Ma voi sapete com'era la liturgia del battesimo di noi adulti? Era andata a Efeso, dove era vescovo San Giovanni l'Evangelista, e trovate la chiesa dove lui ha lavorato, che ha nel centro della navata 3 gradini di discesa in una vasca. Nella vasca c'era l'acqua che arrivava alla cintola, e prima di entrare, battezzando, scavava tutti i vestiti, li calpestava, rimaneva con gli slip. Non erano marcati, non erano quelli che usiamo noi, insomma, però. E calpestava i suoi vestiti perché doveva dimostrare che l'uomo vecchio non c'era più. E il vescovo dice: adesso vieni dentro nell'acqua. E quando era lì con l'acqua alla cintola, il vescovo lo schiacciava sott'acqua dicendo in greco: io ti battezzo. La parola battizzo voleva dire io ti immergo, poi è rimasto in italiano, ma voleva dire io ti schiaccio dentro, ti immergo dentro nel Padre. E quello aveva l'impressione di morire sott'acqua perché non respirava più. Allora lo lasciava uscire con un gran respiro e poi il vescovo lo ributtava sotto e del Figlio e per la terza volta dello Spirito Santo. Insomma, doveva avere la sensazione che l'uomo vecchio moriva davvero per rinascere alla vita nuova. Allora poi lo prendeva per mano e lo faceva risalire non più dei primi 3 gradini, ma da altri 3 davanti, che erano orientati all'altar maggiore, che era sempre orientato su est, dove sorge il sole, Cristo, luce del mondo. Allora capite che un rito del battesimo fatto così ti spogli, con molto rispetto, vabbè, e poi calpesti i tuoi vestiti, poi entri, io ti faccio morire sott'acqua e tu cerchi di respirare, poi il vescovo ti prende, ti porta su, ti porta all'altare dove celebra l'Eucaristia. Beh, allora comincio a capire davvero che battezzare vuol dire passare dalla vecchia vita alla nuova vita, dal vecchio uomo al nuovo uomo, e dal grembo materno della Chiesa, di quel liquido amniotico che sono l'acqua battesimale, nasce la nuova creatura, la liturgia che mi aiuta davvero a trovare Dio. 3 gocce sulla testa non mi dicono più niente. Okay.
Posso fare una...
Facciamo una cosa un attimo, Don Ferdinando, che vi racconto una cosa che mi ha colpito molto. Con Don Ferdinando alla messa delle 8 è salesiana, la domenica mattina ci si vede spesso. E all'inizio, quando come diacono è stato servizio alla liturgia insieme a lui, Io mi ricordo che a un certo punto lui prendeva il pane e lo saliva, no? E il diacono che cosa fa? C'è un altro diacono, prende il calice e lo innalza insieme al pane. Pane e vino vengono fermi, no? E io, una delle prime volte, proprio che ero diventato diacono, avevo questo calice con il sangue di Cristo, per me era una cosa estremamente sacra e preziosa, quindi lo tenevo nella parte in fondo con le due dita, così, proprio per esporlo. E lui dopo, alla fine della messa, mi disse: non lo fare più, perché Gesù aveva il bicchiere, lo prendeva così e lo portava, cioè, non so se ti ricordi, mi è rimasto impresso il fatto che lo teneva così, erano tardi insieme, avevano, e quindi capite, cioè, proprio il senso della liturgia, ecco, il senso dello stare insieme, dello stare della cena, ecco, del rivivere la cena. Quindi io ringrazio ancora Don Ferdinando, perché io trovo dei momenti in cui, cioè, mi fa proprio vivere la messa, e ci sono dei momenti in cui poi mi perdo, perché mi coinvolge in maniera tale che ci sono dei momenti che poi mi guardano e mi dicono: devi dare lo scambio della pace, per dire che, scusate, però, cioè, è un modo di immedesimarsi veramente, ecco, quindi lo ringrazio ancora per questo dono che ho avuto di averlo vicino. Basta, scusate, questo intermezzo era per farlo un po' rifiatare.
È stata lunghissima, poi dopo
sì, perché
ringraziamo.
Ci va bene?
Sì, l'ultima. Speriamo che ci va bene. Al tempo di Cristo c'erano tanti profeti, oggi non sembra essersene più nessuno, alimentando l'idea che sia stato un momento storico chiuso, relegato al passato. Perché?
Profeta vuol dire che parla a nome di Dio, non vuol dire che vede il futuro, non vuol dire che minaccia chissà che cosa. Profeta è colui che parla come parlerebbe Dio. Davanti a una situazione, mio figlio mi chiede di andare fuori a ballare, cosa gli direbbe Dio? Per lo strada ho visto una bella donna, ci ha fatto un pensierino, cosa mi direbbe Dio? Cioè, mi capita la parola profeta, quindi non è una cosa strana, uno che si veste in modo e poi va sulle piazze a gridare, no, profeta è colui che parla a nome di Dio, io ne ho visti tanti nella vita. Roberto per me è un mio profeta, ma non mio, cioè lui è profeta che mi aiuta a vivere la fede con la testimonianza della sua famiglia. I nostri genitori, scusate, che ci hanno insegnato a pregare, a vivere la vita cristiana, non sono dei profeti, non ci hanno insegnato a conoscere Dio, non hanno parlato a nome di Dio. Mia mamma era analfabeta, aveva fatto la terza elementare, come si usava, però ha fatto 6 figli e li ha educati cristianamente. Non è profeta, e come anche? Cioè, per dirvi che la profezia è il coraggio di testimoniare con le scelte della vita, a volte senza riuscire magari a spiegarle, perché certe cose sono anche del profondo, come Dio vivrebbe, cosa ti direbbe Dio, che deve avere il coraggio magari di sgridarti se sei un verso mare quando fai quella cosa lì, oppure che ti incoraggia. Io una volta ho pubblicato su questo, che non è un bollettino, questa è una rivista seria, no, vabbè, faccio propaganda, e ho pubblicato la storia della famiglia più numerosa d'Italia, poi l'avete vista che è andata a Sanremo l'anno scorso, non so se vi ricordate che non mi hanno chiamato a Sanremo, non so perché, infatti poi mi chiamarono: non andiamo, dico: andate. Allora, il coraggio davvero di fidarsi del Signore, di mettere al mondo 16 figli. Io dico, è una profezia, poi, per carità, non dico che tutti devono mettere al mondo 16 figli, però quando penso che Santa Caterina da Siena era la 23esima di 24, se la mamma si fermava prima, non avremmo Caterina da Siena. cioè adesso capitemi, non va esasperato il discorso, cioè la profezia è fare delle scelte visibili o dire delle cose che insegnano a vivere come ci insegnerebbe Dio. Quindi tutti siamo chiamati a essere profeti. Poi c'è qualcuno che, Madre Teresa, con il suo modo di vivere, è splendida, una profezia meravigliosa. Ma Papa Francesco, scusate, non è un profeta? Con le scelte che sta facendo, controcorrente, guardate, una delle scelte più importanti, non andare a vivere nel palazzo e vivere a Santa Marta e tutte le mattine fare il parroco che dice la messa per un gruppo di persone, ma per stare con la gente, per condividere la parola di Dio tutti i giorni. Adesso poi quei mezzi di comunicazione sociale è bellissimo, perché voi tutti i giorni verso le 9 del mattino sapete già cosa ha detto Papa Francesco nella messa, ve lo trovate in internet, è meraviglioso, è profezia. Il fatto che lui tutti i venerdì di Quaresima va a fare un'opera di carità o la casa dei tossici o la casa circondariale della prigione, insomma è profezia, è il coraggio di fare gesti che parlano con la loro autorevolezza, perché sono gesti veri della vita. Questo li possiamo fare anche tutti noi, dal primo all'ultimo. Poi ci sono personaggi, perché non ricordare Don Milani, anche se ormai non è più molto familiare se non a chi legge i suoi libri. Il Papa però è andato a trovare, è andato a casa di Don Milani per dire era un profeta. Non so, a me pare importante cogliere che la profezia è vivissima. Una famiglia che vive la vita cristiana è profeta. Chi usa i soldi non per possesso, non per dominio, non per fare accumulo, ma per creare socialità, è un profeta. Chi usa il suo tempo per andare a trovare gli ammalati, le persone sole, per aiutare gli handicappati, è profeta. Questo mi pare molto bello. Era l'ultima?
Sì, l'ultima.
Sono rimasto fuori due o tre, ma non si poteva
fare. Allora, prima della preghiera finale, una profezia molto importante, la Madonna. Voi pensate che sia così a caso che nel 1917 la Madonna appare a Fatima e chiede la conversione della Russia? Voi pensate che Medjugorje, dove ogni giorno la Madonna da buona mamma si fa presente per invocare la pace, non chiede nient'altro? È profezia. Ecco, io sento davvero di sottolinearlo, che il nostro è un tempo ricco di profezia, non per gente che poi esaspera queste cose, vede nelle nuvole la Madonna, no, quelle robe lì no, ma voglio dire, proprio sentire che il soprannaturale è qui presente in mezzo a noi, che non ci chiede di fare delle cose straordinarie, ci chiede di accorgersi che Dio ci ama, vuole aiutarci a vivere nell'amore, nella pace, e ci garantisce che Lui è al nostro fianco e non ci abbandona. A me pare che questa è così la parola finale che sento di lasciarvi, come fiducia, ecco, come sapere che la nostra vita non è casuale, siamo in buone mani. Adesso glielo diciamo anche con la preghiera finale. Prima permettetemi davvero, se vi interessa, io ho portato alcune copie dell'ultimo numero, è una rivistina di poche pagine, sono 24, non sono, però è tutta spiritualità, ricerca di linguaggio semplice nel parlare con le famiglie. Quest'anno mi sono preso la briga di intervistare dei personaggi pubblici e di chiedere loro se credono in Dio e come credono. In questo caso, l'ultimo numero, questo si chiama Enzo Bianchi, è un monaco della comunità di Bose, sul vicino a Biella. È una comunità che si è formata così, laicalmente, i laici si sono messi insieme, lui non è prete, niente, è proprio così, una comunità che cerca il Signore e che vuole testimoniare il suo amore. Però al di là di quello è una piccola rivista che porta avanti l'opera Sacro Cuore, perché io vivo lì, giù dal ponte della ferrovia, il ponte
Galliera.
La Porta Galliera, subito dopo lì c'è questa chiesona gigantesca, opera Sacro Cuore, e portiamo avanti un po' la devozione al Sacro Cuore di tipo eucaristico. Vi ringrazio molto della vostra attenzione, della pazienza. Vabbè, il Signore mi perdonerà perché non sono né un teologo né un, sono quello che ho nel cuore.
Prima di chiudere, ricordiamo che ci sarà una replica di 4 minuti con Dio a San Pietro Capofiume, un po' distante da qua, però magari vale la pena, ecco, venerdì 13 aprile alle ore 20:45.
La preghiera finale vi chiedo di farla in maniera drammatica. No, state seduti. Se dovete andare, andate. No, ma la preghiera la facciamo stando seduti. Perché è la conclusione del capitolo 8 della lettera ai Romani. Cioè lui ha raccontato questo amore di Dio che immola suo figlio per noi, e l'uomo che non riesce a stargli dietro, e poi... accidenti, scegliere Cristo ai suoi tempi voleva dire essere martiri. Voi pensate che quando Paolo scrive questa pagina, Nerone, per illuminare la sua villa, ha preso dei cristiani, li ha coperti di pece e gli ha dato fuoco, quindi le fiaccole ardenti erano il corpo dei cristiani. Oppure il massacro nel circo, mangiati dalle belve, quindi farci cristiani era veramente il rischio della vita. Allora termina il capitolo 8 della lettera con un grido di speranza, bellissimo, un grido d'amore. Però lo dobbiamo leggere come fossimo su un palco, a recitare il teatro. Io vi faccio delle domande e voi mi rispondete con entusiasmo, però non leggendolo così. No, deve essere veramente un crescendo fino all'ultima frase, dove davvero dobbiamo fare tremare il soffitto di questa sala. Allora, è preghiera, è dialogo col Signore, non è scenografia. Io faccio la parte in diretto, voi fate le altre parti, va bene? Che cosa diremo dunque di fronte a questi fatti? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E chi potrà mai accusare quelli che Dio ha scelti? E chi allora potrà condannarli? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse il dolore o l'angoscia, la persecuzione o la fame o la miseria, i pericoli o la morte violenta? Ma in tutte queste cose noi otteniamo la più completa vittoria grazie a colui che ci ha amati.
Io sono sicuro che né morte né vita, né angeli, né altre autorità o potenza celeste, né il presente, né la famiglia, né porte del cielo, né porte della terra, niente e nessuno ci potrà fare da questo amore che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, nostro Signore.
Grazie. Buonanotte.